Capitolo quindicesimo. Commento di Giovanni 2, da 1 a 11. Le nozze di Cana. Gesù non iniziò il suo ministero compiendo un'opera straordinaria in Gerusalemme, magari davanti al Sinedrio. Manifestò invece la sua potenza in un piccolo villaggio della Galilea per accrescere la gioia di una festa nuziale. Così mostrò la sua simpatia verso gli uomini e il suo desiderio di renderli felici. Nel deserto della tentazione aveva bevuto alla coppa del dolore. Ora tendeva agli uomini quella della benedizione, santificando con la sua presenza le relazioni della vita umana. Dal Giordano Gesù era tornato in Galilea, nella cittadina di Cana, non lontano da Nazareth. Si celebrava quivi un matrimonio tra parenti di Giuseppe e di Maria, ed egli fu invitato alla festa insieme con i suoi discepoli. Rivide così la madre dopo un periodo di assenza. Maria era stata informata di ciò che era avvenuto al Giordano in occasione del battesimo del figlio. Le notizie giunte a Nazareth avevano ravvivato in lei il ricordo di quei fatti che per tanti anni aveva serbato nel suo cuore. Come tutto Israele, era stata profondamente colpita dalla missione di Giovanni Battista e ricordava bene la profezia pronunciata alla sua nascita. Le relazioni tra Gesù e il Battista riaccendevano le sue speranze. Aveva anche saputo del misterioso soggiorno di Gesù nel deserto e il suo cuore era aggravato da cupi presentimenti. Dal giorno in cui aveva ricevuto l'annuncio dall'angelo nella sua casa di Nazareth, aveva custodito gelosamente nel cuore ogni prova della messianicità di Gesù. La vita dolce e altruistica del figlio le confermava nella convinzione che egli fosse l'inviato di Dio. Ma anch'essa conosceva il dubbio e le delusioni e aspettava con ansia il momento della manifestazione della sua gloria. La morte le aveva tolto Giuseppe, che pure conosceva il segreto della nascita di Gesù. Non le restava nessuno cui poter confidare le sue speranze e i suoi timori. Gli ultimi mesi erano stati molto penosi. Prima della presenza di Gesù, la cui tenerezza era il suo solo conforto, meditava sulle parole di Simeone: «Una spada ti trapasserà l'anima». Si ricordava anche dei 3 giorni trascorsi nell'angoscia, quando aveva temuto di aver perduto Gesù per sempre e con ansia ne aspettava il ritorno. Lo rivide al banchetto nuziale. Era sempre il figlio affettuoso e sottomesso, ma aveva qualcosa di diverso. Il suo viso recava le tracce della lotta nel deserto e una nuova espressione di dignità e di potenza rivelava la sua missione celeste. Era accompagnato da un gruppo di giovani rispettosi che lo chiamavano maestro. Quei discepoli raccontarono a Maria ciò che avevano visto al battesimo e in altre occasioni e conclusero con queste parole: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge di profeti». Mentre gli ospiti giungevano, molti apparivano preoccupati da questioni di grande interesse. Si notava una certa agitazione. Dei gruppetti conversavano a bassa voce e occhiate curiose venivano lanciate verso il figlio di Maria. La testimonianza dei discepoli riempì di gioia l'animo della madre e la convinse che le speranze accarezzate a lungo nell'animo non erano vane. Come ogni creatura umana, provava una santa gioia mista ad un naturale orgoglio materno. Vedendo che un così gran numero di persone si interessavano di Gesù, desiderava ardentemente che egli desse una prova della sua messianicità. Maria sperava che si presentasse l'occasione per lui di compiere un miracolo in loro presenza. Le feste nuziali di allora duravano parecchi giorni. In quell'occasione, prima che la festa terminasse, venne a mancare il vino. La cosa provocò perplessità e rincrescimento, perché fare a meno del vino nei giorni di festa era un fatto insolito e la sua mancanza sarebbe stata considerata come un segno di ospitalità difettosa. Maria, come parente degli ospiti, aveva partecipato all'organizzazione della festa, perciò si rivolse a Gesù e gli manifestò la sua preoccupazione: «Non han più vino». Queste parole contenevano implicitamente un invito a provvedere. Ma Gesù rispose: «Che v'è fra me, te o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Questa risposta ci può sembrare brusca, ma non esprimeva né freddezza né scortesia. Era un modo di parlare tipicamente orientale, che veniva usato con le persone verso cui si aveva il massimo rispetto. Tutta la vita di Gesù, del resto, è stata in armonia con il precetto che egli stesso aveva dato: «Onora tuo padre e tua madre». Sulla croce, compiendo l'ultimo gesto di tenerezza verso la madre, si rivolse a lei con le stesse parole, affidandola alle cure del suo discepolo prediletto. Alla festa nuziale, più tardi, sulla croce, l'affetto di Gesù si esprimeva col tono della voce, con le espressioni del volto e con l'atteggiamento. Da fanciullo, in occasione della visita al Tempio, nel momento in cui gli si svelava il mistero della sua missione, Gesù aveva detto a Maria: «Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del Padre mio?» Queste parole contenevano il programma della sua vita e del suo ministero. Tutto era subordinato alla missione di redenzione che era venuto a compiere nel mondo. Alle nozze di Cana egli ripeteva tale lezione. Maria correva il pericolo di pensare che come madre di Gesù godesse di certi privilegi su di lui e del diritto di guidarlo nella sua missione. Sino all'età di 30 anni era stato per lei un figlio amoroso e obbediente, e il suo amore era rimasto immutato, ma ora egli doveva attendere alle cose del padre suo. Nessun legame terreno doveva distogliere il figlio di Dio dalla sua missione o influire sulla sua condotta. Doveva essere interamente libero di compiere la volontà di Dio. C'è qui un insegnamento anche per noi. I diritti di Dio sono superiori agli stessi legami del sangue. Nessuna attrazione terrena deve allontanarci dal sentiero su cui egli ci invita a camminare. L'unica speranza di redenzione per la stirpe decaduta risiede in Cristo. Maria stessa poteva trovare la salvezza solo nell'agnello di Dio. In sé ella non aveva alcun merito. La sua parentela con Gesù non la poneva in una relazione spirituale diversa da quella degli altri esseri umani. Questo voleva dire Gesù con le sue parole. Egli fece una distinzione precisa tra ciò che lo univa a lei come figlio dell'uomo e ciò che lo differenziava come figlio di Dio. Il legame che li univa non metteva certo Maria su un piano di uguaglianza rispetto a Gesù. Le parole «La mia ora non è ancora venuta» indicano che ogni atto della vita di Cristo era l'attuazione di un piano predisposto in tutti i suoi aspetti sin dall'eternità. Nella vita Gesù era condotto gradualmente dalla volontà del Padre suo. Al momento stabilito non esitava ad agire, ma con uguale sottomissione attendeva finché non fosse giunto il tempo. Dicendo a Maria che la sua ora non era ancora venuta, Gesù rispondeva al suo pensiero inespresso, alla speranza che essa cullava insieme col popolo. Sperava che egli si sarebbe manifestato come Messia e che avrebbe preso possesso del trono di Israele, ma il tempo non era ancora venuto. Gesù avrebbe accettato sì la sorte dell'umanità, ma non come re, bensì come uomo di dolore, familiare col patire. Sebbene Maria non avesse una concezione esatta della missione del Cristo, aveva però in lui una piena fiducia. Gesù rispose a quella fede. Compì il suo primo miracolo per onorare la fiducia di Maria e per rendere più salda la fede dei suoi discepoli. I discepoli avrebbero incontrato molte grandi tentazioni. Erano convinti attraverso le profezie che Gesù era il Messia e si aspettavano perciò che i capi religiosi lo ricevessero con una fiducia persino più grande della loro. Parlavano alla gente delle opere meravigliose di Cristo e facevano conoscere la loro fiducia nella sua missione, ma rimanevano stupiti e amaramente delusi per la sfiducia, l'irriducibilità dei pregiudizi e l'odio mostrato dai sacerdoti e dai rabbini. I primi miracoli del Salvatore resero i discepoli capaci di resistere ai contrasti futuri. Per nulla sconcertata dalla risposta di Gesù, Maria disse a coloro che servivano a tavola: «Fate tutto quello che vi dirà». Fece ciò che poteva per preparare la via all'opera di Cristo. Vicino alla porta vi erano 6 grandi vasi di pietra. Gesù ordinò ai servitori di riempirli d'acqua. Siccome c'era bisogno di vino, disse loro: ora attingete e portatene al maestro di casa. Invece dell'acqua che vi avevano versata, spillarono del vino. Né il maestro di casa, né la maggior parte degli ospiti si erano accorti che il vino era finito. Dopo averlo assaggiato, il maestro di casa lo trovò migliore di ogni altro vino e assai diverso da quello servito al principio della festa. Rivolgendosi allo sposo, disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu invece hai serbato il vin buono fino ad ora. Come gli uomini offrono prima il vino buono, poi il peggiore, così fa il mondo con i suoi doni. Ciò che offre il mondo può piacere agli occhi e ai sensi, ma non dà una piena soddisfazione. Il vino si tramuta in amarezza e la gioia in lutto. Ciò che era iniziato con canti e allegrezza termina in stanchezza e disgusto. Ma i doni di Gesù sono sempre freschi e nuovi. La festa che egli offre all'anima non è mai priva di gioia e di soddisfazione. Ogni nuovo dono accresce la capacità di apprezzare e di godere le benedizioni del Signore. Egli concede grazia dopo grazia. Non vi può essere mancanza di beni. Se dimorate in Lui, il fatto di ricevere un ricco dono oggi vi consente di riceverne uno più ricco domani. Le parole di Gesù a Natanaele esprimono il modo di procedere di Dio verso coloro che credono. Con amore egli dice a chi è disposto ad accettarlo: tu vedrai cose maggiori di queste. Il dono di Cristo al banchetto nuziale aveva un valore simbolico. L'acqua rappresentava il battesimo nella sua morte, il vino l'effusione del suo sangue per i peccati del mondo. Furono degli uomini a portare l'acqua e a riempire i vasi, ma solo la parola di Cristo poté comunicare ad essa una potenza di vita. Lo stesso accade per i riti che annunciano la morte del Salvatore. Non possono nutrire l'anima se non in virtù della potenza di Cristo operante per la fede. La parola di Cristo provvide abbondantemente alle necessità della festa. Così la misura della sua grazia è tanto grande da cancellare l'iniquità umana e da rinnovare e nutrire l'anima. Nella prima festa a cui partecipò con i discepoli, Gesù offrì la coppa, simbolo della salvezza, in loro favore. In occasione dell'ultima cena la offrì loro di nuovo, istituendo quel sacro rito per commemorare la sua morte fino alla sua venuta. Il dolore dei discepoli per la separazione da Cristo fu lenito dalla promessa di un nuovo incontro. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Il vino che Cristo provvide per la festa e quello che offrì più tardi ai discepoli come simbolo del suo sangue era puro succo d'uva. Adesso allude il profeta Isaia quando parla del succo nel grappolo e dice: non lo distruggere, perché lì v'è una benedizione. Cristo aveva dato a Israele il seguente ammonimento: il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta e chiunque se ne lascia sopraffare non è savio. Quindi non poteva essere lui a offrire una tale bevanda. Satana tenta gli uomini spingendoli alla rilassatezza, la quale offusca la ragione e ottunde la sensibilità spirituale, ma Cristo ci insegna a dominare la nostra natura. Tutta la sua vita è stata un esempio di abnegazione. Per vincere la potenza delle passioni sopportò per noi la prova più dura cui l'umanità possa trovarsi esposta. Era stato Cristo a stabilire che Giovanni Battista non bevesse né vino né cervogia. Egli aveva ordinato una simile astinenza alla moglie di Manoa e aveva maledetto l'uomo che avrebbe dato da bere al suo prossimo. Cristo non ha contraddetto i suoi insegnamenti. Il vino non fermentato che aveva provveduto alla festa nuziale era una bevanda sana e rinfrescante e mirava a soddisfare il gusto, essendo insieme un alimento sano. Mentre gli ospiti facevano notare la bontà di quel vino, vennero poste delle domande ai servitori e si seppe del miracolo. I convitati furono dapprima così stupiti da non pensare a colui che aveva compiuto quell'opera meravigliosa. Quando infine lo cercarono, si accorsero che si era allontanato senza farsi notare, neppure dai discepoli. L'attenzione degli ospiti si volse allora verso i suoi seguaci, i quali per la prima volta ebbero l'occasione di testimoniare della loro fede in Gesù. Raccontarono ciò che avevano veduto e udito al Giordano e fecero così nascere in molti cuori la speranza che il Dio avesse fatto sorgere un liberatore per il suo popolo. La notizia del miracolo si sparse in tutta la regione e giunse persino a Gerusalemme. Con interesse nuovo i sacerdoti e gli anziani investigarono le profezie messianiche. Sorse un grande desiderio di conoscere meglio la missione di quel nuovo maestro che si mostrava al popolo in maniera così modesta. Il ministero di Cristo era in netto contrasto con quello degli anziani dei giudei. La stima in cui tenevano la tradizione e il formalismo aveva distrutto ogni vera libertà di pensiero e di azione. Vivevano nella paura continua della contaminazione. Per evitare il contatto con gli impuri stavano lontani non solo dai gentili, ma anche dalla maggior parte dei loro compatrioti, evitando di aiutarli e di farseli amici. Pensando sempre a tali questioni, avevano limitato le loro menti e ristretto la visuale della loro vita. Il loro esempio favoriva la diffusione dell'egoismo e dell'intolleranza presso tutto il popolo. Gesù iniziò la sua opera di riforma accostandosi con simpatia agli uomini. Manifestò grande rispetto per la legge di Dio, ma respinse la pretesa pietà dei farisei e cercò di liberare il popolo dalle norme insensate. Si adoperò per abbattere le barriere che separavano le diverse classi sociali, affinché tutti gli uomini si sentissero membri della stessa famiglia. La sua partecipazione alla festa nuziale era un passo in questa direzione. Dio aveva guidato Giovanni Battista nel deserto affinché fosse al riparo dall'influsso dei sacerdoti e dei rabbini e si preparasse per la sua missione speciale. Ma l'austerità e l'isolamento della sua vita non erano un modello da proporre a tutto il mondo. Giovanni stesso non aveva indotto i suoi uditori a dimenticarsi dei loro doveri pratici. A essi aveva ordinato di dar prova del loro pentimento con la fedeltà a Dio e là dove erano stati chiamati. Gesù, pur avendo una natura socievole, condannò la rilassatezza in tutte le sue forme. Accettava l'ospitalità di tutti. Entrava nelle dimore dei ricchi e dei poveri, dei sapienti e degli ignoranti e cercava di distogliere il loro pensiero dalle cose di tutti i giorni per rivolgerlo verso ciò che è spirituale ed eterno. Non incoraggiava la dissolutezza e la sua condotta non fu macchiata da alcun'ombra di leggerezza mondana, ma provava piacere nel vedere gli uomini felici e santificava con la sua presenza quelle feste. Un matrimonio presso gli ebrei era un avvenimento importante e la gioia a cui esso dava luogo non dispiaceva al figliuolo dell'uomo. Assistendo a tale festa, Gesù ha onorato il matrimonio come istituzione divina. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento, il matrimonio serve da simbolo dell'unione affettuosa e sacra che esiste fra Cristo e il suo popolo. La gioia di una festa nuziale evoca nella mente di Gesù la gioia del giorno in cui avrebbe introdotto la sua sposa nella casa del Padre e i riscattati si sarebbero seduti con lui alla cena nuziale dell'agnello. Egli disse: «Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Non ti si dirà più abbandonata, ma tu sarai chiamata la mia delizia e in lei». Poiché l'Eterno riporrà in te il suo diletto. Egli si rallegrerà con gran gioia per via di te, esulterà per via di te con gridi di gioia. Quando l'Apostolo Giovanni ebbe la visione delle cose celesti, scrisse: «Poi udii come la voce di una gran moltitudine, e come il suono di molte acque, e come il rumore di forti tuoni che diceva: Alleluia! Poiché il Signore Dio nostro onnipotente ha preso a regnare, rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello». Gesù vedeva in ognuno un candidato per il suo regno. Egli toccava il cuore delle persone perché voleva il loro bene. Le cercava nelle strade, nelle case, sulle barche, nella sinagoga, sulle rive del lago, alle feste nuziali. Le incontrava mentre svolgevano i loro lavori quotidiani e manifestava interesse per quello che facevano. Portava i suoi insegnamenti nelle case e faceva sentire le famiglie, nel loro focolare, il suo divino influsso. Con la sua intensa partecipazione umana conquistava i cuori. Spesso si ritirava sui monti per pregare, ma sempre in vista di una vita attiva tra gli uomini. Andava poi in mezzo a loro per sanare gli ammalati, istruire gli ignoranti e infrangere le catene dei prigionieri di Satana. Gesù preparò i discepoli vivendo con loro e associandoli al suo lavoro. Talvolta li istruiva sedendosi con loro ai piedi dei monti o sulle rive del lago o per la strada e faceva loro conoscere i misteri del regno di Dio. Non pronunciava sermoni come fanno gli uomini oggi. Ovunque vedeva un cuore aprirsi per udire il messaggio divino, egli svelava le verità della salvezza. Anziché impartire ordine ai suoi discepoli, diceva soltanto «Seguitemi». Li portava con sé nei viaggi attraverso i paesi e le città, affinché potessero vedere come istruiva il popolo. Unì i loro interessi ai suoi e i discepoli si unirono a lui nel lavoro. Tutti coloro che hanno accettato l'Evangelo della grazia dovrebbero seguire l'esempio di Cristo, il quale associava i suoi interessi a quelli dell'umanità. Non dobbiamo rinunciare a vivere con gli altri, non dobbiamo isolarci. Dobbiamo noi stessi raggiungere gli uomini dove sono, perché molto difficilmente essi verranno a noi di loro spontanea volontà. Non è solo dal pulpito che la verità divina può toccare il cuore degli uomini. Un altro campo di attività più umile, ma pieno di promesse, è quello delle abitazioni del povero e i palazzi dei ricchi, quello della casa ospitale e delle riunioni sociali che hanno per scopo un sano divertimento. Come discepoli di Cristo non dobbiamo lasciarci trascinare dai piaceri e dalle follie del mondo. Se lo facessimo, ne deriverebbe solo del male. Non dovremmo mai sanzionare il peccato con le nostre parole o con le nostre azioni, col nostro silenzio o con la nostra presenza. Ovunque ci rechiamo dobbiamo portare Gesù con noi e rivelare agli altri il valore prezioso del nostro Salvatore. Quelli che pensano di porre in salvo la propria religione chiudendola entro mura di pietra perdono preziose occasioni di fare il bene. Mediante le relazioni sociali il cristianesimo entra in contatto con il mondo. Tutti coloro che sono stati illuminati da Dio devono illuminare la strada di quanti non conoscono ancora la luce della vita. Dobbiamo diventare tutti dei testimoni di Gesù. L'influsso sociale santificato dalla grazia di Cristo deve essere potenziato per la conquista delle anime. Mostriamo al mondo che non siamo solo persone assorbite dagli interessi personali, ma che desideriamo vedere anche gli altri partecipare alle nostre benedizioni e ai nostri privilegi, che essi vedano che la nostra religione non ci priva di simpatia e non ci rende intolleranti. Tutti coloro che professano di aver trovato Cristo operino come Egli ha operato per il bene degli uomini. Non dovremmo mai dare al mondo la falsa impressione che i cristiani sono persone tristi e infedeli. In Gesù vediamo un Redentore compassionevole che ci illumina mentre lo contempliamo. Dove regna il suo spirito, ivi regna la pace. E vi sarà gioia perché in Dio vi è una fiducia santa e calma. Cristo si compiace dei suoi seguaci quando, sebbene uomini, diventano portatori della natura divina. Essi non sono statue, ma uomini e donne viventi. I loro cuori, rinfrescati dalla rugiada della grazia divina, si aprono al sole di giustizia. La luce che brilla su loro si riflette sugli altri attraverso azioni che risplendono dell'amore di Cristo.